sono Andrea Zanino da The Evangelist di The Nodo. Vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pods. Oggi con me c'è Nicola Russo, Head of Data and Intelligence di NTT Data Italia. Ciao Nicola.
Ciao Andrea.
E grazie per aver accettato l'invito. Oggi quindi abbiamo un system integrator che credo non serva presentare più di tanto. Quindi continua un po' questa alternanza degli episodi fra clienti e mondo accademico. Oggi con Nicola cerchiamo di mettere insieme due temi che abbiamo trattato separatamente negli episodi precedenti: il tema dei dati, ovviamente, che pervade tutto il podcast, in particolare la data strategy, e il tema dell'AI, che anche questo è stato trattato in precedenza sia con altre aziende del mondo della consulenza sia con dei clienti. E l'idea è un po' e da qui poi la prima domanda che faremo a Nicola, dopo che chiederò un attimo di presentarsi per dirci cosa fa, come questi due elementi, cioè da una parte il tema dei dati e dalla parte il tema dell'IA, che sono ovviamente profondamente legati. Sappiamo benissimo che i dati servono ad alimentare, a far apprendere un modello, che sia un modello di machine learning, un large language model, AI generativo o AI tradizionale, ma spesso anche le tecniche nuove, le tecniche con l'evoluzione delle tecniche dell'AI suggeriscono magari di rilevare nuovi dati, quindi una sorta di circolo virtuoso fra i due momenti. Però Nicola, prima di passare alla prima domanda, che poi darà il via alla chiacchierata che faremo, ti chiederei veramente in due parole di presentarsi e di dirci cosa fa NTT Data per quanto riguarda i dati e l'intelligence, e anche un po' sulla presenza italiana, su quali clienti e mercati siete più attivi.
Andrea, prima di tutto grazie dell'invito e di questa opportunità. La nostra partnership comunque è una partnership
solida,
di lungo corso, solida. E allora, NTT nel mondo dei dati oggi ha chiaramente, essendo una società di consulenza e system integration, è organizzata in business unit. Io rappresento questa business unit Data and Intelligence perché dal nome abbracciamo l'end-to-end, quindi dalla strategia, che sia sui dati o sulle AI, sin tanto all'application maintenance, quindi un end-to-end con un team, un unico team di più di 600 persone, 600 professionisti. Per questo team è nato, io sono rientrato in NTT nel 2018, eravamo poco più di 140, e oggi siamo più di 600, quindi diciamo in pochi anni abbiamo realmente conquistato il mercato. Siamo un player che, grazie a questa sinergia, no, a questa competenza sull'end-to-end, riesce a essere presente non soltanto in tutti i settori. Quindi chiaramente come NTT nasciamo con un DNA molto telco in origine, ma siamo presenti di fatto su tutti i settori, sull'energy utility, sul banking, sull'insurance, sull'industry, che per noi è un mercato estremamente aperto. Quindi assolutamente riusciamo a portare in ogni settore di mercato le novità, l'innovazione, perché ogni settore ha delle sue peculiarità specifiche, per cui è più avanti su delle tematiche e magari più indietro su altre. Quindi avere la possibilità di abbracciare un po' tutti i settori ci permette effettivamente di fare un po' di contaminazione tra i settori.
Quindi no, questo è molto interessante. Mi piace questo tuo aver rimarcato l'importanza di gestire l'end-to-end, no? Perché poi spesso accade che magari invece si lavora un po' più a compartimenti stagni, per cui magari si è molto avanti, non so, sulla gestione del dato, ma poi si perde un po' di vista il fatto che poi il dato deve portare un valore degli AI, no? Quindi alla fine non c'è quella fluidità che ci dovrebbe essere. A questo punto tornerei un po' a quella che è stata l'apertura dell'episodio, no? Quindi diciamo il tema dei dati, della data driven transformation, della democratizzazione dei dati, diciamo che è maturo, più o meno maturo, insomma è comunque qualcosa da quale si parla da un po' di anni. L'AI, in realtà, che ha una storia piuttosto antica dal punto di vista informatica, però inevitabilmente nell'ultimo anno c'è stato un boost incredibile. Più o meno siamo a poco più di un anno che è esplosa il tema dell'AI generativa, del large language model. Quindi c'è stata veramente un'accelerazione incredibile, cosa che mi dicevi Nicola quando ci siamo sentiti prima dell'episodio, sta portando alla necessità di affiancare a quella che è una data strategy anche un AI strategy. Per cui quello che ti volevo chiedere è quanto sono, come dire, intimamente legati questi due aspetti come prima domanda, e poi una sorta di seconda domanda calciata alla prima: quante le aziende stanno capendo, hanno realizzato che sono due elementi che devono necessariamente andare insieme, quindi dal punto di vista della strategia magari gestiti in modo comune o comunque ben allineato l'uno all'altro?
Partiamo dal mondo della data strategy, che è effettivamente un mondo un po' più maturo, un po' più, perché molte aziende anche non hanno abbracciato il mondo dei dati come una reale strategia. Oggi vediamo che però c'è una mancanza sulle AI strategy, nell'accezione dell'approccio che tantissime aziende che incontriamo vediamo hanno. Tant'è che, ma è un po' il mindset. Io parlo con i miei colleghi e tutti mi parlano di use case. Il mantra è use case. Implementiamo lo use case, realizziamo lo use case, il business case dello use case, ok? Ma non c'è mai la big picture. Perché? Perché le AI e la generative AI ora, che dà un boost, no? È un acceleratore enorme, favorisce questo approccio agli use case. Sì. E noi ci rendiamo conto, parlando con i clienti, che effettivamente use case by use case, il rischio grosso è che poi non si abbia effettivamente un approccio, no? Che sia omnicomprensivo. Quindi, da un lato, quello che notiamo è che non si parte, come diceva Covey, con la fine in testa, no? Cioè con l'idea di una roadmap evolutiva sul mondo delle AI, ma ci si approccia use case by use case. E poi, non avendo una strategia sulle AI, in conseguenza di ciò, anche la strategia sui dati, fondamentalmente, che è la base per la componente AI, no? Ne viene inficiata. Perché le due, dove si incontrano? Si incontrano nel mondo, se vogliamo, sia tecnologico, ma sicuramente organizzativo, e funzionale, e devono dare l'una valore all'altra. Senza una strategia sui dati non si riesce a estrapolare valore con le AI, ma senza la strategia sulle AI non si può guidare la strategia sui dati in un'evoluzione che porti poi a rendere possibili delle soluzioni di AI. E il rischio peggiore è che use case by use case si costruiscono poi delle isole, no, anche relative al mondo dei dati. Molto spesso notiamo dei clienti che fanno degli offloading in degli ambienti separati da tutto l'ecosistema dati che magari hanno faticosamente creato, perché non c'è la capability, non ci sono le possibilità, non ci sono anche le competenze. E quindi separano ancora di più, e questi use case rischiano poi di morire, che ce lo dicono le statistiche. Ci dicono che più del 75% delle iniziative e degli investimenti non diventa produttivo, cioè non rimane in vita per molto tempo, ma lo spazio dell'entusiasmo che creano i primi risultati, senza una manutenzione, una governance poi che ne viene di contro, fondamentalmente questo valore si perde, il business perde quell'entusiasmo iniziale, anzi perde fiducia, e quindi ha pure meno stimolo a implementare il successivo use case. Quindi diciamo il connubio forte deve partire con la strategia sulle AI, cioè sul disegnare un vero e proprio percorso che poi si articolerà anche, no, nell'includere in questo percorso degli use case, okay, in modo coerente però. E quella strategia fa sì che poi anche la strategia dei dati ne sia condizionata, e le due insieme diventano quella che oggi noi non possiamo più chiamare data driven transformation, ma dovremmo chiamare data in the AI driven transformation. Perché se i dati sono il motore ormai conclamato, no, che deve guidare le decisioni, le AI inizia a essere un nuovo attore che prende le decisioni. E quindi di contro anche la strategia sui dati, che deve facilitare e deve abilitare l'essere umano, dovrà essere anche una strategia che dovrà abilitare l'intelligenza artificiale a prendere delle decisioni corrette. Perché, signori, senza dati non si possono fare algoritmi, non funzionano banalmente.
No, no, è corretto. Tu, come dire, non vorrei dirlo, ma ci sono, come dire, degli elementi già visti, no? Tu hai detto bene, la tecnologia, quale che sia, in particolare l'AI, non è mai il fine, ma il mezzo, no, per raggiungere qualcosa. E questa questa, come dire, voglia, forse frenesia, questa fascinazione verso le AI, secondo me è un po' la causa di quello del fenomeno che dicevi te, no? Use case, come se trovando tanti use case, magari sconnessi fra di loro, alla fine magicamente non si definisca una strategia. Io, mentre parlavo, mi veniva in mente quando ci fu il boom dei big data, no? Che da un giorno all'altro sembrava che si aprissero chissà quale opportunità. Se mi guardo indietro, lì lo stesso fenomeno si presentò anche al tempo, cioè partirono un sacco di iniziative, spesso guidate dall'IT, senza magari neanche condividere con il business, per cui si affrontava il tema da un punto di vista puramente tecnologico, come per dire guarda la tecnologia che permette di fare e quindi lo faccio, ma poi alla fine, come hai citato te per lei, un sacco di iniziative morivano per la strada. Qui, se vuoi, forse ancora peggio il fatto che c'è stata una tale accelerazione nell'ultimo anno su quelle che apparentemente, forse realmente, sono le potenzialità dell'AI, che forse questa fretta di voler subito raggiungere il risultato non porta a lavorare più sul caso d'uso che sulla strategia.
Quello che vedo io, la strategia, perché? Perché prima di tutto oggi confondiamo molto, noto l'hype della generative AI, fa confondere tanti interlocutori che non hanno la competenza sul mondo dei dati e parlano di AI e generative AI un po' come se fossero la stessa cosa, oppure tendenzialmente invece si focalizzano solo sulla componente di generative AI. Oggi noi assistiamo a una enorme potenziale rivoluzione. Ci sarà una wave di trasformazione enorme che impatta le AI. La generative AI è un di cui che oggettivamente io lo chiamo il catalizzatore. No, il catalizzatore, perché abbiamo tutti gli ingredienti. Se noi guardiamo al passato, noi abbiamo supportato i nostri clienti hanno fatto dei percorsi di trasformazione verso la digital transformation, quindi sono diventati più digitali, molti si sono spostati anche nel mondo del cloud, quindi hanno infrastrutture, diciamo, più scalabili e flessibili. Sembra che abbiamo lavorato in questi ultimi 10 anni a costruire i presupposti per poter rendere le AI un momento di disruption nel nostro mondo, quindi che è nel mondo dei nostri clienti, chiaramente, no? Sui loro business model, sui loro processi operativi e quant'altro. Il problema di andare use case by use case è che ci perdiamo quella componente trasformativa delle AI. Noi fino a ieri abbiamo visto la digital transformation, no? Ancora oggi in progress, francamente tanti clienti non hanno completato il percorso fino in fondo. Molti hanno approcciato alla digital transformation come una digitalizzazione di un processo cartaceo e senza ripensare il processo. Lo stesso errore potremmo fare domani, senza una strategia, ma lavorando use case by use case, cercando di migliorare puntualmente dei processi che abbiamo disegnato digitali, quando in realtà i processi li dovremmo ridisegnare in un'ottica AI. Quindi cercare di rivedere i nostri processi di oggi, quindi processi interni delle aziende, di acquisizione di clienti, di marketing, di qualunque ambito, no, si parli, di customer care, eccetera, ma rivedere in un'ottica AI. Cioè non solo introdurre le AI come un elemento di automazione, di ottimizzazione, ma come posso io trasformare un processo in modo radicale pensando alle AI. Ed è lo stesso impatto che si potrà avere questa trasformazione fatta ovviamente con questi crismi, quindi senza l'innesto, no? Ma con una vera e propria riflessione che abbraccia un ripensamento dei singoli processi, quindi una rivisitazione to cure, e lì ci sarà il New Deal, una nuova battaglia verso il futuro, no? La nuova battaglia per la competizione. Così come le aziende non digitali sono rimaste indietro, molto, enormemente indietro, rispetto alle aziende digitalizzate, le aziende che abbracceranno le AI saranno aziende che saranno molto più avanti e saranno molto più efficienti e efficaci sul mercato.
E no, hai toccato, come dire, un punto estremamente importante che devo dire, forse io non avevo colto, è che come è successo nella Data Driven Transformation, no? Che mettere al centro il dato voleva dire di fatto, o meglio, sia con la Digital Transformation che con la Data Driven Transformation, sono trasformazioni che prevedono un tale cambio di punto di vista che non si può più lavorare, no, adattando i vecchi processi ma ridisegnando i processi sfruttando le capacità. L'AI, come giustamente sottolineato te, induce a un approccio totalmente analogo, cioè l'AI deve diventare un'opportunità per capire come io posso e in che modo ridisegnare i processi per cogliere l'opportunità. Se vuoi, qui la difficoltà un po' che vedo è che mentre sui dati e sul digital c'era una centralità forte comunque dell'essere umano che in qualche modo aveva delle opportunità per ridisegnare i processi, che però insomma vedevano come dire, il digitale e i dati diventavano dei modi nuovi di ispirazione per i processi e di alimentarli. Qui nell'AI però c'è sempre questo timore del quale si discute, poi forse lo si vede sempre dal punto di vista più emozionale del fatto, no, la sostituzione, collaborazione, quanto l'algoritmo prenderà il posto dell'umano, per cui forse questa è una difficoltà in più, nel senso che nello sforzo di reimmaginare i processi, come dire, che ruotano intorno all'AI, si deve necessariamente indagare l'aspetto di come poi effettivamente si realizzerà questa collaborazione uomo-macchina. Lo sappiamo benissimo, poi al di là di chi dice no, l'AI ci toglierà posti di lavoro, risegnerà le competenze, però è chiaro che ci sarà da trovare un equilibrio, e qui mi viene da dire quanto da questo punto di vista è importante indirizzare in questo sforzo l'aspetto culturale, l'aspetto, quello che nel mondo dei dati viene chiamata data literacy. Immagino che nel mondo dell'AI si possa parlare di un AI literacy, nel senso di far capire a un'organizzazione, a tutte le persone, qual è il vantaggio che poi si può trarre da questa cosa. Questo aspetto della cultura è un aspetto essenziale, è un aspetto che le organizzazioni iniziano a metabolizzare.
Noi abbiamo la fortuna, insomma, con la magnitudo del nostro team, di lavorare con, oso dire, praticamente tutti le più importanti aziende italiane. E quindi abbiamo un punto di vista sicuramente privilegiato, perché in questo end-to-end, no, acquisiamo anche la sensibilità su quali possono essere poi questi ostacoli al cambiamento. Perché quello che ci dicevamo, toglie posti di lavoro, così come la digital transformation non ha tolto posti di lavoro,
no, ha ridefinito.
Così le AI, oggi tutti gli analisti ci dicono che ci potenzierà e lo sta già facendo. Da un lato, dall'altro, oltre a potenziarci, farà uno shifting su quello che sarà la nostra attività. Ci saranno delle attività che non faremo più perché le riusciremo a demandare, no? E altre invece che diventeranno poi più core per il nostro mondo umano. Dobbiamo contemplare le AI non più, cioè dobbiamo chiaramente essere noi al centro, perché è sempre l'uomo, facciamo e viviamo e lavoriamo e produciamo per l'uomo, no? Quindi assolutamente l'uomo rimane e rimarrà sempre al centro. L'AI va intesa come una nuova entità, come se fosse un nuovo collega, io sempre racconto, no, ai clienti, che probabilmente non è oggi, ma sicuramente domani o dopodomani. Paradossalmente, se immaginiamo un ancestrale organigramma, no, prenderà una label e avrà un ruolo definito, non solo nei processi, ma anche come responsabilità in azienda. Quindi guardandolo con la vista dell'organigramma, no, di qualche anno fa, se vogliamo essere un po', l'AI avrà un ruolo definito e una responsabilità.
Questo è carino, cioè delle caselle che non saranno più, come dire, prerogativa di un umano, ma in cui ci sarà un algoritmo che avrà quella responsabilità. È molto affascinante, un po' forte, perché cioè non è facilmente digeribile, no, dal punto di vista, perché insomma è un cambiamento epocale, non è nemmeno più un cambiamento tecnologico, non è proprio antropologico quasi.
Ma paradossalmente sì, io vivo questa trasformazione con l'ottimismo dell'esperienza, della competenza, perché quando c'è quella competenza si ha anche meno paura, no? Ed è qui che entriamo poi nel tema della cultura. Su utilizzare gli strumenti adatti significa conoscerli, no? Non in profondità. Le AI, fortunatamente, oggi, anche grazie alla generative AI, ci riserva un futuro in cui tutti dovranno avere fondamenti di statistica profondi. Assolutamente no. Anzi, la democratizzazione nell'uso del dato e nell'uso anche delle AI, ovviamente, sta prendendo il largo e prenderà sempre di più il largo. Oggettivamente, però, quello che si ha poco come consapevolezza ancora sul mondo dei dati, ancora di più sul mondo delle AI, è tutto un potenziale utilizzabile. Oggi noi dobbiamo essere un po' dei cyborg, no? Cyborg senza innessi. Io sono un po' contrario agli innessi, magari, diciamo, di hardware all'interno del nostro corpo biologico, no? Però dovremmo essere dei cyborg, perché? Perché saremo potenziati da tutto quelle che sono, possono essere le soluzioni che ci vengono messe a disposizione. Quindi potenziati nel nostro lavoro quotidiano, potenziata l'azienda, no? E i ruoli che possiamo avere. Quindi io quello che vedo è un'opportunità enorme, un'ulteriore opportunità di trasformazione e di evoluzione in un'ottica sempre positiva. È ovvio, ci sarà uno shifting, quindi uno shifting di competenze, uno shifting di opportunità nuove per tutti, per i nostri clienti e per noi, e ogni volta che c'è una trasformazione c'è sempre chi è al passo e quindi coglie l'opportunità della trasformazione, ne è fautore, e chi invece la subisce. Perché? Perché l'ostacola, perché si pone in modo, detrattivo nei confronti della trasformazione. Quello che abbiamo visto è storia, e i casi sono talmente, no, super citati che non ha senso neanche ripeterli, ma è oggettivamente così. Cioè, se quindi noi come azienda di consulenza e system integration siamo fortunati, perché? Perché se non siamo i fautori della trasformazione, chiaramente scompariamo, quindi è un tema di sopravvivenza per noi, no? Per altre aziende può essere percepito meno come un tema di sopravvivenza, e quindi possono avere maggiori ostacoli al cambiamento. Ma oggi noi, sia per noi stessi, ma anche e soprattutto per i nostri clienti, non possiamo che suggerirgli di abbracciare il cambiamento, sperimentare il cambiamento, essere fautori del cambiamento, che io ripeto, vedo sempre in positivo. Faremo tante cose in più e meglio, da un lato, dall'altro potremo vivere e ottenere dei servizi migliori, potremo inquinare di meno, cioè, le opportunità che ci dà l'artificial intelligence sono enormi. Leggevo ultimamente che grazie all'artificial intelligence sono state riprodotte le forme 3D di tutte le proteine prodotte dal genoma umano, che è un'attività che impiegava, anzi immaginavano di finire in 10 anni,
scoprendo una quantità enorme di proteine che sembrano industrializzabili, che abbiano...
E alla fine io penso, se dobbiamo guardare alle AI con timore, dobbiamo pensare alla medicina. Tutti noi oggi siamo felicissimi del progresso, del progresso tecnologico della medicina, tecnologico e metodologico, e non ne abbiamo timore. Anzi, tutti noi vorremmo essere curati, magari operati da un robot, no? E allora, alla stessa stregua, se noi nel futuro utilizzeremo l'artificial intelligence per migliorare il nostro mondo, è chiaro che ne avremo un vantaggio.
No, hai fatto l'ultima riflessione, mi stava venendo in mente a me, no, quando tu hai parlato di essere tutti un po' cyborg. In fondo non c'è nulla di nuovo, perché se noi vediamo il mondo industriale, il progresso industriale, noi ormai da secoli che siamo dei cyborg, perché abbiamo delle attrezzature che ci aiutano in compiti gravosi. I muletti che sollevano i pesi, piuttosto che le attrezzature che consentono a chi fa compiti prevalentemente fisici di fare in sicurezza e meglio, sono un fatto assodato. Qui la seconda difficoltà è che qui parliamo di un affiancamento, lo chiamerei intellettuale o logico, quindi non è più un supporto all'aspetto fisico del nostro lavoro, ma è un supporto, un'estensione all'aspetto mentale e intellettuale, per cui essere cyborg per quanto riguarda le AI, capisco che sia un po' più difficile accettarlo con tutti i timori. Poi, insomma, sai, la filmografia, i media ci abituano a questi scenari foschi dove prima o poi comunque qualcuno tenta di prendere il controllo. Però è corretta. Cioè, diventa una nostra estensione, qualcosa che ci permette di fare agevolmente cose che magari sono noiose da fare e concentrarsi
su altro. Sono dell'opinione che... E abbiamo un enorme potenziale che potremo cogliere, avremo tantissime opportunità. Sono anche dell'opinione che comunque questa innovazione, essendo così, diciamo, non riusciamo a vederne la fine, no? Da un certo punto di vista, deve essere normata. Quindi io sono felicissimo che ci sia stato l'AI Act, che così come il GDPR ha dato forti limitazioni, no? All'uso dei dati personali, l'AI Act limiterà anche l'evoluzione e la deriva dell'artificial intelligence in direzione a noi, no, indesiderate. Per cui io vedo con grande, con occhio estremamente positivo anche non la limitazione, ma l'indirizzamento dello scopo dell'artificial intelligence. Fortunatamente noi lavoriamo e vediamo un contesto produttivo che quindi ci fa essere ottimisti, perché vediamo la possibilità di migliorare tutto quello che oggi facciamo senza l'utilizzo dell'artificial intelligence. Non vogliamo immaginare un futuro effettivamente dove l'artificial intelligence acquisisca delle capacità tali da avere una sua coscienza, una sua consapevolezza che poi possa essere, io vedo come incognita, perché noi domani potremmo non renderci, o meglio, non ci renderemo conto di che idea avrà poi, no? Quindi quello sviluppo dell'artificial intelligence, quell'indirizzamento, secondo me bisogna guidarlo e guardarlo con attenzione. Io non ho mai paura del futuro, perché penso sempre che anche guardandoci indietro, no, abbiamo sicuramente migliorato.
Assolutamente.
Ci sono dei momenti in cui forse non è sempre vero, però il mio professore di storia mi suggeriva sempre di guardare, no, a qualche secolo prima, e oggettivamente viviamo molto meglio di come si viveva.
Questo è corretto, diciamo, sì, è un'osservazione che facciamo raramente. E ti volevo chiedere, tu adesso hai citato l'AI Act, che da poco, diciamo, non è entrato in vigore, però finalmente si è raggiunto
nel percorso.
Indirettamente, no, quando l'AI Act classifica i rischi da bassi, moderati e inaccettabili, no, alla fine in qualche modo si rimanda sempre al tema, e qui volevo rifocalizzare un po' sull'unione dati AI legati a quelle tecniche AI, no, per esempio penso a tutto il tema dei dati biometrici, dell'osservazione, della cattura dell'emozione automatico, che nascondono un po' quello che poi è qualcosa che condiziona anche noi, no? Il discorso del bias da un lato, il discorso dell'etica, di ciò che è eticamente sostenibile, che sono problemi che appartengono anche a noi, ciascuno di noi ha i propri bias, ciascuno di noi ha la propria etica. Da questo punto di vista, per quanto riguarda i dati, c'è tutto il tema di come faccio io a gestire, selezionare il campione di dati con il quale poi procederò ad addestrare un modello, quale che sia, dal large language model all'AI più tradizionale. Questo, diciamo, ulteriore importanza, ulteriore attenzione sui dati è un qualcosa che le aziende hanno metabolizzato, stanno metabolizzando, lo ignorano, stanno già facendo qualcosa, si può fare qualcosa?
Cioè, io qui ti rispondo tornando un po' al tema della cultura. Ti faccio un esempio. Data quality è centrale, perché senza una qualità del data adeguata, oltre a prendere decisioni sbagliate, ma anche poi algoritmicamente, no, si prendono derive,
esatto,
esattamente non. Ma le iniziative di data quality, se guardiamo il mercato nella sua interezza, sono
poche, pochissime.
Pochissimo. E poi perché? Ma sappiamo tutti che è molto importante,
che compia la visione, perché è talmente
esplicato,
esattamente, che la gente, come dire, lo mette un po',
lo mette un po' in stand-by. Per esempio, noi abbiamo realizzato una soluzione che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare la qualità del dato. Perché? Perché non si trovava in azienda, perché dai nostri clienti l'iniziativa di data quality vorrebbe partire, ma all'interno dell'azienda nessuno che si metta a definire le regole di qualità, a meno che non ci siano delle regole normative da rispettare, a cui se c'è una norma chiaramente bisogna rispondere a quella norma, ma se non c'è una norma bisogna trovare qualcuno che definisca le regole di qualità. E quel lavoro lì, che è un lavoro enorme, importante, no? È strategico, e non c'è nessuno che lo fa molto spesso. E quindi anche qui, no, vediamo l'introduzione dell'artificial intelligence come un abilitatore, no, un potenziatore di qualcosa che serve, ma che non è stato, cioè ha un ostacolo umano. E quindi è un tema di cultura, no, e di ostacolo al cambiamento, perché la cultura, poi noi parliamo di cultura del dato, cultura dell'AI, se da un lato manca quella, contemporaneamente abbiamo una resistenza al cambiamento.
il mix delle due di questi due ingredienti congela le aziende nella loro posizione, congela le aziende nei processi di trasformazione. Ora l'AI ci aiuterà anche in questo, migliorare questo approccio delle persone, no, all'innovazione. Ah, perché? Perché le soluzioni saranno più semplici, saranno più veloci, e quindi noi potremo ovviare a questo ostacolo utilizzando, ecco qui, un esempio positivo, come utilizzare una soluzione per ovviare a un problema, cioè come utilizzare le AI per ovviare a un problema endemico di tutte le organizzazioni, la mancanza di cultura e la resistenza al cambiamento. Le due cose spesso vanno anche un po' di
lato. Vanno sempre insieme, sì, perché poi alla fine spesso è la mancanza di, diciamo, la mancanza di conoscenza, no, che ci porta a valutare un fenomeno quale esso sia in maniera parziale, quindi magari a esserne spaventati o meno. Io sul tema del bias, dell'etica e anche della qualità del dato, ti incordo con te, sono temi talmente difficili che se ne parla sempre molto poco. Se qualcuno lo butta lì, io noto sempre questa tendenza, sì, come dire, però poi a cercare di rimetterlo indietro, perché effettivamente è difficile. Credo che, soprattutto per quanto riguarda il tema dei bias, che noi ci dovremo semplicemente convivere, ma lo dico perché se l'AI da un certo punto di vista deve in qualche modo, come dire, presentarmi i funzionamenti che, qui il termine è un po' difficile, no? Che emulino, che simulino il modo di ragionare un umano. Siccome noi stessi abbiamo dei bias, pensare a un AI che sia totalmente indipendente, totalmente scevra da ogni tipo di condizionamento, è una cosa che non ha senso. No, dovremo, secondo me, dobbiamo prendere atto che qualsiasi algoritmo comunque avrà dei bias esattamente come li abbiamo noi. I nostri, secondo me, si formano nel periodo di apprendimento, che parte da quando siamo bambini, che quindi è legato al contesto familiare, politico, socio-culturale, quello che vuoi, religioso, che ci porta ad avere, no, una visione del mondo in un certo modo. Io penso che l'AI inevitabilmente sarà una sorta di algoritmo di AI certificato che sia non biased. Io, cioè, per me è una cosa impossibile. No?
Secondo
me, come dici te, essere coscienti che questo è un problema probabilmente irrisolvibile, come anche quello dell'etica, è un grosso aiuto a capire, da una parte a capire fino a dove possiamo spingerci, dall'altro anche a capire che la qualità assoluta o l'imparzialità assoluta non si raggiungerà mai.
Totalmente d'accordo. Aggiungo però che la vera abbracciare realmente la trasformazione data driven, quindi prendere decisioni veramente basate sui dati, anche magari col supporto dell'artificial intelligence, sicuramente può portare a ridurre il numero di nostri bias, no?
Sì.
Ci dà un punto di vista che può essere diverso, okay? A meno di non modificare noi in modo artificioso quel punto di vista per far sì che sia esattamente congruente con il nostro. Quello che ho notato è che le decisioni, cioè quando ci si basa realmente sui dati, alla fine anche i nostri bias, qualche muro, non tutti, no? Non magari completamente, però parzialmente si abbatte, e quindi di passo in passo, facendo un percorso incrementale, anche i bias si riducono, secondo me. Poi sicuramente anche l'AI potrà avere dei bias. Leggevo una previsione molto divertente, che dice nel 2040, quando tutte le aziende saranno data driven, saranno tutte talmente allineate che non si riusciranno a differenziare sul mercato, perché
sì, come dire, sì, ci vedo una sorta di,
no, e quindi
di voto di fiducia verso il dato sarà talmente oggettivo che tutti saremo uguali,
no, diciamo, e quindi, diciamo, si differenzieranno invece le aziende dove l'imprenditore potrà prendere decisioni un po' fuori dagli schemi, perché il rischio grosso poi è, ma francamente siamo molto lontani,
sì.
Ancora oggi avremo bisogno di prendere delle decisioni e essere supportati nelle decisioni con le AI è molto di più di quanto lo siamo in realtà.
No, questa visione del bias, dell'uso delle AI come supporto forse a un mondo, come dire, o a delle decisioni che siano meno soggette al bias, mi verrebbe da dire nulla di nuovo. Perché in fondo se noi usciamo un po' fuori dal mondo algoritmico o meno, un modo per cercare di, come dire, ammorbidire l'effetto del bias nella realtà umana è quello semplicemente di condividere, discutere fra di noi. No, io ho i miei bias, tu hai i tuoi, ma se iniziamo a discutere, a ragionare su cosa sia opportuno fare in certe situazioni, è chiaro che poi alla fine, no, come dicevano i latini, la virtù sta nella media, alla fine probabilmente prenderemo una decisione che è sicuramente migliore in me e più oggettiva, fra virgolette, di quella che singolarmente avremmo potuto prendere. No?
Il rischio poi di umani è che siano molto allineati, oppure che le opinioni di chi poi ha maggiore autorevolezza, no, possano vincere, quindi fondamentalmente le barriere dei bias non si superano.
Cioè alla fine sì, potrei avere una posizione diversa dalla tua, però se tu sei il mio capo, la butto lì, probabilmente alla fine sono io che mi adeguo alle due, anche se magari non sono d'accordo. È vero, qui l'AI potrebbe essere un elemento super partes, no? Sì, è chiaro, è l'ipotesi che tutto sia l'addestramento sia stato fatto del bene o male, sì.
Certo, sicuramente l'elemento anche di soluzione, noi facciamo questa cosa, sì, no? E quindi non possiamo non promuoverlo. Fatte bene con i dovuti accorgimenti e con realizzando soluzioni di valore, sicuramente poi si può portare quel punto di vista un po' indipendente, senza barriere. L'onestà del dato o l'onestà di un algoritmo che è anche spiegabile come vorremmo, no? E quindi comprensibile, alla fine non può non condizionare i decision maker. E secondo me poi la decisione reale di chi collegialmente vuole valutare un contesto e deve magari arrivare a fare delle ipotesi su quali possono essere delle nuove traiettorie della propria azienda, oppure dei nuovi servizi, oppure come trasformare, migliorare, quant'altro, che anche lì devono essere decisioni prese collegialmente, ma basate, no, un po' su dei suggerimenti, non solo su dei fatti che poi sono i dati, ma anche su dei suggerimenti. E quello, no, aiuta. Se l'AI ci toglie uno screening di possibilità che sono di scarso valore, sinceramente io lo vedo solo un'opportunità.
A me mi sembra, come dire, la tua è una visione assolutamente concreta e razionale, cioè collocare le AI per quello che è, non il potenziale rischio, no, per l'estinzione del genere umano, tipo alla Terminator,
cioè
Skynet, ma un qualcosa che esattamente come è avvenuto nel mondo industriale ci dà un ausilio non più fisico ma logico nel semplificare la vita, nel ridurci, come hai detto te, fare una sorta di scrematura iniziale di tantissime alternative che noi, per come funziona il nostro cervello, magari faremo fatica, no, poi a muoverci, perché poi alla fine, sai meglio di me, il nostro cervello tendenzialmente è una macchina semplificatrice, per cui quando abbiamo troppe cose alla fine scegliamo quelle che siamo abituati a scegliere. Io dico sempre l'effetto del menù delle pizzerie, no? Che quando ho un menù con 50 pizze, alla fine prendo sempre la margherita perché non mi so mai scegliere, quindi vado nella mia comfort zone. Questo è un punto importante. Come dicevi all'inizio, ci saranno aziende, no? I pionieri e gli inseguitori, ma questo fa parte di qualsiasi trasformazione, no? Ha visto chi preferisce rischiare, prendersi dei rischi, con la possibilità di essere poi, no, quello che traccia la rotta e quindi tutti gli altri devono inseguire, piuttosto che invece quelli che hanno meno propensione a rischio, che preferiscono aspettare o meno. E senti, come dire, il tema è talmente interessante, penso ne potremmo parlare per ore, però poi insomma, un podcast comunque a deliri di temporale, perché sennò poi chi lo ascolta tendenzialmente a un certo punto si annoia, per cui ma magari lo riprenderemo in un altro episodio, perché sono rimasti fuori alcuni aspetti organizzativi su come le organizzazioni, al di là di quello che abbiamo detto, no, le caselle che saranno occupate da algoritmi piuttosto che, però insomma c'è tanto da discutere. Il tema della literacy, delle AI literacy, è un tema importante. Discutere anche come settori di mercato diversi, come le AI sta penetrando settori di mercato diversi in base alle opportunità che in ciascun settore potenzialmente può dare. Per più, comunque, ti ringrazio per l'interessante chiacchierata.
Andrea, grazie a te per l'opportunità.
E ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti fino a questo punto e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.
Grazie a tutti.